Ave Maria, vi parla da Roma Guido Vignelli per il nostro consueto appuntamento e vi renderete conto che l'elenco delle cose di cui si potrebbe parlare è abbastanza lungo, molte cose sono successe in questi ultimi tempi, ma vorrei fare un riferimento almeno nella prima parte della trasmissione, vedremo poi se c'è materiale anche per la seconda parte, vorrei fare riferimento a una discussione che periodicamente ritorna sui mezzi di comunicazione e che difatti è riesplosa anche recentemente, e cioè il problema dei mezzi di comunicazione. Intendo ovviamente i grandi mezzi di comunicazione che oggi permettono di raggiungere molte persone in tutta Italia e anche fuori. Penso saprete che per esempio alcune radio e televisioni italiane possono essere seguiti anche all'estero, e per non parlare della informazione che circola sul web, cioè tramite la rete di internet, usando i sistemi elettronici del computer, eccetera. La polemica che periodicamente ritorna e difatti è riesplosa anche molto recentemente, riguarda appunto la cosiddetta democrazia nell'informazione. Ed è una cosa quindi che riguarda anche le radio cattoliche, per esempio, come la nostra, ma anche le televisioni e anche in realtà la stampa. Bene, la polemica che è riemersa di solito si diffonde in termini abbastanza paradossali, perché da un lato si criticano i grandi mezzi di comunicazione, si criticano, vengono criticati perché poco democratici, perché si lanciano periodicamente in delle campagne di diffamazione, perché a volte non usano un linguaggio politicamente corretto o anche religiosamente corretto talvolta. E questo è, diciamo, un lato della discussione che periodicamente emerge. Poi c'è paradossalmente anche però un altro lato che emerge o periodicamente o addirittura contemporaneamente al primo lato ed è totalmente opposto all'altro, cioè una difesa, come è successo anche recentemente, dei mass media, soprattutto dei grandi mezzi di comunicazione, perché sarebbero perennemente diciamo, sotto attacco o perlomeno sottoposti a critica da parte di forze, per esempio quelle recentemente definite come populiste. Ora, già sul termine populista ci sarebbe molto da ridire. Come sapete, questo termine ha un po' sostituito quello vecchio demagogo, quindi il populista di oggi viene considerato, quando viene etichettato come tale, il populista di oggi viene considerato come un po' l'erede del demagogo di ieri. E anche possiamo dire, in termini ancora più forti, il populista di oggi viene attaccato un po' come lo era il fascista dell'altro ieri. Ma voi avrete subito notato che c'è un aspetto paradossale in tutta questa discussione, una discussione che sembra non coinvolgere per esempio le radio o le televisioni o la stampa cattolica, ma in realtà, siccome questa discussione riguarda l'insieme dei mezzi di comunicazione, il sistema comunicativo, in realtà questa discussione riguarda anche appunto i mezzi di comunicazione cattolici o paracattolici. E quindi la cosa ci deve interessare perché si tratta pur sempre della comunicazione, anzi della libertà di comunicazione. Quindi voi avrete visto, per esempio recentemente, che c'è stata tutta una polemica nell'anno passato riguardante gli attacchi fatti da una certa stampa, ma anche una certa televisione e una certa radio contro alcuni personaggi politici come il sindaco di Roma, per esempio, o la sindaca, non so più come si deve dire oramai, di Roma. E d'altra parte si è risposto recentissimamente a questi a queste campagne in realtà diffamatorie contro questi uomini politici, si è risposto praticamente con una sollevazione della stampa, cosiddetta la grande stampa per esempio, ma anche altri mezzi di comunicazione, una sollevazione per cui abbiamo avuto questa polemica da una parte, anzi in tre fasi di una polemica. La prima è appunto la campagna stampa, anche la campagna di comunicazione contro per esempio il sindaco di Roma. Seconda è stata la reazione indignata da parte dei politici e opinionisti anche che hanno difeso il sindaco di Roma. Terza fase, la reazione a sua volta alla reazione, cioè la risposta furibonda da parte di quei mezzi di comunicazione dicendo che così facendo si vuole limitare la libertà di comunicazione e quindi la libertà di opinione. Quindi come vedete tutti praticamente si cercano in tutti i modi di trarre l'acqua al proprio mulino e contemporaneamente noi abbiamo due versioni, anzi due fronti per dir meglio, due fronti che collegano da una parte il diritto a fare grandi campagne di attacco, di critica, anche di legittimazione, perfino di diffamazione, e dall'altra altre grandi campagne che invece difendono quelli che sono stati calunniati, però lo difendono a loro volta sbandierando un diritto di critica e di attacco, perché si tratta sempre di grandi mezzi di comunicazione, in ultima analisi, che vengono a trovarsi in gioco. E quindi come terza fase abbiamo visto che c'è la reazione indignata dei grandi responsabili o grandi opinionisti dei mezzi di comunicazione, i quali dicono che se si vuole reprimere il diritto di critica e anche di delegittimazione e anche di diffamazione, allora è un attentato alla libertà di stampa e quindi anche alla Costituzione italiana, articolo 21 o 22, adesso non mi ricordo, della Costituzione. Quindi voi capite bene che in questo rimpalleggiarsi delle stesse accuse, sostanzialmente accuse di essere antidemocratici, di voler reprimere la libertà, non ci si capisce granché. E allora volevo fare qualche osservazione chiarificatrice in questo campo che, ripeto, ci riguarda. Ci riguarda perché, forse non tutti sanno, che varie istituzioni europee, ma anche italiane, per esempio l'autorità garante per le comunicazioni, stanno cercando di varare una sorta di codice di comportamento per i comunicatori, quindi per esempio i giornalisti. Un codice di comportamento che in realtà non è un codice etico, ma è un codice giuridico, anzi è un codice penale, nel senso che questo codice, se verrà approvato, vieterà moltissimi tipi di comportamento da parte degli informatori, il che vuol dire moltissimi tipi di informazione. Per esempio, non si potranno usare certe parole, non si potranno usare certe frasi, non si potrà discriminare verbalmente o per scritto o con immagini in materia di, per esempio, etnia, razza, cultura, sesso e ovviamente anche religione. Tutte cose che in realtà, e tutti i divieti che in realtà esistono concretamente, nel senso che sono già stati varati dal legislatore, per esempio, ma anche da diversi codici di comportamento, che però non riguardavano molto, da un punto di vista giuridico, i comunicatori, perché appunto c'era sempre l'ostacolo della libertà di stampa e di comunicazione in genere. Invece adesso, o domani, se verrà approvato questo nuovo codice di comportamento che è obbligatorio per tutti coloro che fanno informazione, non si potranno appunto più usare certe parole, certe frasi, certi giudizi, non si potrà più per esempio indicare la nazione o l'etnia di origine di delinquenti, perché questo potrebbe suscitare, così dicono, appunto forme di discriminazione, di attacco o di odio, e poi c'è anche un genericissimo divieto di odio o di diffondere, diciamo, non solo frasi ma anche notizie, per quanto vere queste notizie, però potrebbero, a giudizio non si sa bene di chi, suscitare sentimenti di discriminazione o di ripulsa o addirittura di odio. Ora, la cosa già, per esempio, sul punto di vista dell'odio fa molto sorridere, perché noi sappiamo che esistono in Italia, sono esistiti ma in parte esistono ancora, addirittura dei partiti che hanno rappresentato in Parlamento, che hanno governato l'Italia, i quali si sono basati per decenni sulla lotta di classe, hanno giustificato, propagandato, predicato e anche imposto talvolta, per esempio in campo sindacale, la lotta di classe. E allora evidentemente succede che risulta paradossale che tale reato di odio verrebbe punito nei comunicatori solo dopo che oramai questo famoso odio della lotta di classe è declinato e si è casomai trasformato in altre forme di odio, per esempio l'odio antirazzista, per esempio, o anche antireligioso in certe forme, per esempio anticristiane. Ma a parte questa parentesi sul lato di odio, viene un po' da sorridere pensando appunto alla difesa della libertà di comunicazione come sancita dalla Costituzione. Fa sorridere o fa venire rabbia, a seconda dei punti di vista e dei sentimenti, perché si dice sempre appunto che la Costituzione giustamente garantisce la libertà di informazione senza bisogno di permessi, autorizzazioni e senza censure. A parte il fatto che in realtà una certa censura c'è sempre stata e ci sarà sempre, ma rimane qui evidente il paradosso di una Costituzione, ma anche di tutta una cultura e una giurisprudenza liberale, per esempio, che giustifica, anzi esalta la libertà di comunicazione, ripeto, senza bisogno di autorizzazioni e di permessi. Ma di fatto voi sapete bene che questa libertà non esiste, almeno in Italia, bisogna vedere se esista realmente in altre nazioni, ma in Italia non esiste, per esempio per il semplice fatto che se uno vuole, non dico fondare un giornale, ma anche solo dirigere un giornale, deve essere iscritto all'ordine dei giornalisti, altrimenti non può, proprio per norma, statale e governativa, non può dirigere un giornale. Il che vuol dire che una persona che volesse fondare o dirigere un giornale o si sottomette al sistema giornalistico, che come sappiamo bene è una casta, oppure semplicemente deve affidare ad altri la direzione del giornale e quindi rinunciare a una vera paternità o una vera direzione del giornale, per esempio. Da qui deriva la famosa distinzione che c'è sempre stata fra direttore e direttore responsabile, ma in realtà sempre risulta necessario, per essere un vero giornalista, non uno semplicemente occasionalmente scrive sui giornali, ma un vero giornalista, e tanto più se è, che so, per esempio redattore, capo, o peggio ancora se è direttore, bisogna sempre prima essere iscritti all'albo dei giornalisti e quindi sottomessi, per esempio, proprio a quelle direttive, che a volte sono proprio dei diktat, che sono imposti da una parte ovviamente dall'ordine dei giornalisti e dall'altra anche dalle autorità, come appunto l'autorità garanzia per le comunicazioni di cui abbiamo parlato, dalle autorità governative e statali che controllano il sistema giornalistico. Il che come cosa si traduce? Si traduce concretamente? Si traduce nel fatto, per esempio, che in teoria la diffamazione è proibita. Naturalmente un giornalista non potrebbe permettersi di avviare una campagna di diffamazione, ma del resto non c'è bisogno che uno sia iscritto all'albo dei giornalisti per subire questo divieto e se diffama subirne le conseguenze anche penali. Chiunque, anche se non è giornalista, anche se non scrive su un giornale, per esempio, o se non parla a una radio o una televisione, se calunnia, in teoria, rischia di subire appunto una penale per la diffamazione. Ma in realtà quello che succede è che se viene calunniata una certa parte, per esempio politica o mediatica, se viene calunniata una certa parte che è antiprogressista, allora a questo punto si sbandiera la libertà di informazione, di deformazione, anche di delegittimazione, perfino di calunnia, di fatto non si viene mai o quasi mai puniti. Ma se invece ad essere calunniata è una controparte che non è progressista, allora si rovescia il discorso. Per cui, come dice un vecchio detto, la legge per gli amici si interpreta, per i nemici si applica rigorosamente. E lo abbiamo visto proprio in base alle procedure avviate da molto tempo, da decenni, esattamente dall'ordine dei giornalisti, i quali sono stati molto solerti nel punire, al sospendere per esempio alcuni giornalisti che erano totalmente impegnati nell'attaccare personaggi di orientamento progressista, mentre invece al rovescio è successo che questo stesso ordine dei giornalisti è stato estremamente indulgente, per dire il meno, verso quei comunicatori che si erano impegnati nell'attaccare esponenti, anche politici, di tipo non progressista, per esempio conservatore. E questo già la dice lunga sul problema della libertà di stampa in Italia. Questo è un po' la situazione. Facciamo una pausa e ci risentiamo tra pochi minuti. Prendiamo dunque il nostro discorso dopo la pausa musicale e abbiamo abbordato un argomento apparentemente un po' insolito, potrebbe sembrare perfino tecnico ad alcuni, ma che, ripetiamo, riguarda tutti i mezzi di comunicazione di una certa importanza, quindi compresa una radio come la nostra, compresa una televisione per esempio cattolica, ma compresa anche un giornale evidentemente cattolico, ma in realtà si tratta di una situazione, o meglio di condizioni poste, che riguardano, che potrebbero interferire anche nell'attività semplicemente per esempio di giornalisti o opinionisti o studiosi cattolici che informano sul web, informano quindi usando la rete, usando internet, e che quindi hanno una certa libertà di manovra e libertà di espressione che i grandi giornali, per esempio, molto difficilmente possono concedere. E dicevamo prima che si tratta di queste polemiche fatte da varie parti e a volte con gli stessi argomenti e con le stesse giustificazioni, cioè difendere la libera espressione dell'opinione pubblica, o meglio dell'opinione privata in campo pubblico in questo caso. È una polemica che però avviene contemporaneamente al fatto che, un fatto seminascosto peraltro, che sempre più si sta cercando di varare dei testi, diciamo meglio, dei codici, delle regole di comportamento obbligatorie per chi fa informazione, obbligatorie nel senso che sono anche penalmente rilevanti, cioè chi viola queste regole rischia di essere processato, di essere di finire in prigione, ma o almeno di essere pesantemente multato. Si tratta dunque di regole non morali propriamente, perché non si limitano a dire genericamente non bisogna dire il falso, oppure o perlomeno non bisogna diffamare, ma si tratta semplicemente di, tramite questi codici di comportamento che potrebbero arrivare presto, si tratta proprio di stabilire dei limiti entro cui l'informatore, per esempio il giornalista, non può andare. C'è di più però, si tratta anche di stabilire delle regole che l'informatore deve seguire, quindi non sono soltanto dei paletti da non superare, dei confini da non valicare, ma si tratta anche proprio dei sentieri da perseguire. Bisogna cioè incanalare, secondo questa prospettiva, bisogna incanalare l'informazione in una direzione ben precisa. Dunque non è solo un divieto di, ma è anche un obbligo a seguire una certa via, dare l'informazione di un certo tipo. E c'è ancora di più, certe regole in discussione, in elaborazione, come quelle che dovrebbero essere stabilite per esempio dall'autorità per la garanzia delle comunicazioni, e che in parte sono già state stabilite dall'ordine dei giornalisti o da comitati affini, e queste regole vanno anche oltre, perché stabiliscono o prevedono di stabilire che l'informatore, per esempio io che sto parlando su una radio, ma a maggior ragione chi è un giornalista, per esempio di un importante quotidiano o di una televisione o anche un blogger, bisogna anche che questi personaggi, questi informatori, usino anche un linguaggio prefissato. Quindi non si tratta soltanto di non dire il falso, anzi questo sappiamo che è permesso, non si tratta solo di non calunniare, anzi, come abbiamo accennato prima, di fatto alcuni hanno il diritto di calunnia e di malinformazione, almeno verso certe persone, certi ambienti non progressisti, ma si tratta proprio direttamente dell'obbligo di usare un certo linguaggio, un linguaggio politically correct, come si dice oggi, cioè politicamente corretto, il che vuol dire conformista, conformista nel senso di conforme a certe regole, alcune scritte, altre non scritte, che sono stabiliti dai poteri forti o dai potenti di turno. E uno dei casi che più frequentemente vengono al pettine è quello riguardante l'informazione, per esempio, sulla migrazione extracomunitaria in Italia e sulle conseguenze che essa provoca. In alcune nazioni europee c'è addirittura il divieto di informare sulla origine etnica o nazionale dei criminali che commettono delitti, anche se sono stati condannati, non ha importanza. Cioè, se un francese proprio doc stupra una o più persone, allora questo non solo si può dire un francese ha stuprato una ragazza, ma si può anche, come accade abbastanza spesso, condannare, maledire, chiedere provvedimenti, eccetera, eccetera. Ma se a stuprare la ragazza non è stato un francese, ma uno di un'altra nazionalità o di un'etnia fra quelle, diciamo così, protette, per esempio è stato un magrebino oppure è stato un negro, a questo punto scatta o può scattare il divieto di informazione, cioè non si può fa riferimento alla provenienza o all'origine nazionale o etnica o razziale del delinquente. Perché, questa è la giustificazione avanzata, questo potrebbe suscitare o perlomeno favorire una reazione di ostilità o addirittura di odio di carattere etnico, ma potrebbe anche essere religioso, se per esempio il delinquente è un islamico, che quindi incorrerebbe nelle penalità già previste in alcune nazioni, non solo la Francia o altre, ma anche l'Italia, come sappiamo, entro certi limiti, almeno dopo la cosiddetta legge Mancino. Quindi voi vedete bene che da una parte abbiamo da ambo le parti abbiamo questo paradosso, che gli stessi ambienti che strillano per difendere la libertà di informazione e di comunicazione, quando qualcuno di loro viene accusato di aver fatto vere e proprie calunnie o campagne di diffamatorie o perlomeno di disinformazione, bene, questi stessi ambienti però preparano una vera e propria gabbia, anzi una gabbia provvista già di manette potenziali, per chi dà un certo tipo di informazione che a loro non piace o è caratterizzata in un certo senso, per esempio conservatore, nazionalista, sovranista o anche semplicemente populista, come facevamo riferimento all'inizio della nostra trasmissione. Bene, questo è un paradosso, uno dei tanti, che dobbiamo mettere in rilievo, perché di fronte allo strapotere di una certa comunicazione faziosa, settaria, viziata anche non solo nei metodi ma anche nelle regole, nei principi anzi che seguono, di fronte a questa informazione disinformante, diciamo così, noi possiamo far valere la regola perlomeno della contraddizione. Non si possono più dare certe valutazioni, perché sono ritenute, se non proprio fasciste, perlomeno reazionarie o populiste o sovraniste o peggio ancora razziste, come vi pare, ma almeno possiamo far notare che questi signori, che fanno tanto i moralisti, di fatto violano non solo la deontologia professionale, ma addirittura la morale. Questi signori che fanno tanto i libertari, che difendono tanto la libera comunicazione, la libera informazione, sono in realtà proprio i primi che vogliono imporre tutta una vera e propria gabbia informativa che riguarda non soltanto codici di carattere etico o di deontologia professionale, nemmeno ovviamente solo caratteri di codici, nemmeno soltanto codici, diciamo così, di buona creanza, ma proprio dei codici di informazione. Potete dire questo ma non quell'altro, oppure potete dire quell'altro ma non in quel modo, oppure potete dirlo anche in quel modo ma non con quel linguaggio, oppure più semplicemente potete calunniare alcuni ma non altri, e così via. Quindi, come vedete, non si tratta di una questione etica, nemmeno semplicemente di buona creanza o di correttezza professionale, ma si tratta proprio di una questione di fazione. Praticamente il discorso è questo: tu giornalista sei dei nostri, sei ligio obbediente, per esempio all'ordine dei giornalisti, allora puoi dire quello che vuoi, puoi, entro certi limiti naturalmente, puoi disinformare, puoi calunniare, puoi organizzare campagne diffamatorie, però soltanto contro i personaggi o gli ambienti o le associazioni che diciamo noi. Se invece tu, caro giornalista, non sei dei nostri, non sei ligio alle indicazioni vuoi dell'ordine dei giornalisti o vuoi dell'autorità garante delle comunicazioni, se pretendi di dare un'informazione, non diciamo evidentemente completa, ma perlomeno libera, beh, però non puoi farlo se violi certe regole che noi ti vogliamo imporre. Vogliamo imporre al tuo mestiere, e non sono regole in realtà morali, come abbiamo visto, ma sono regole di tipo appunto settario, fazioso. Questo in realtà noi lo vediamo all'opera da molto tempo, da moltissimo tempo. Ci sono, come noto, per esempio, dei quotidiani di grande tiratura che, come mi diceva un mio amico che è un giornalista dell'ANSA, questi quotidiani, se fossero stati costretti nei decenni passati, se fossero stati costretti a pagare un centesimo, soltanto un centesimo, per ogni volta che hanno pubblicato una notizia che sapevano falsa, ma nonostante questo l'hanno pubblicata lo stesso, beh, questi giornali, se dovessero pagare un centesimo per ogni volta, sarebbero già falliti da tempo, e falliti in maniera tale che nemmeno con i contributi statali potrebbero recuperare i loro fondi. Quindi vedete bene che è una storia in realtà vecchia, però la novità consiste appunto in quello che ho prima descritto. Quello che prima era un andazzo di fatto tollerato, spesso anche giustificato con paroloni, eccetera, eccetera, minaccia di diventare oggi una realtà, un comportamento imposto, e imposto grazie appunto ad autorità o istituzioni o sentenze della magistratura o anche leggi che potrebbero venire da parte del Parlamento o decreti governativi. Quindi è un salto di qualità, perché se la cosiddetta fake news, la falsa notizia, prima tollerata, viene adesso giustificata ed esaltata come difesa della libertà di espressione, ne deriva che la notizia vera, opposta a quella falsa, siccome contrasta la fake news, siccome contrasta la falsità comunicata e diffusa, la notizia vera a questo punto rischia di essere condannata come perlomeno inopportuna e non politicamente o giornalisticamente corretta. Questo è quindi il discorso che volevo farvi, presentando, come avrete capito oramai, un pericolo reale e per giunta anche abbastanza imminente, perché parliamo di iniziative riguardanti l'autorità garanzia per le comunicazioni, riguardanti l'ordine dei giornalisti, promosse da una certa magistratura e anche da alcuni partiti politici. Si tratta quindi di iniziative che ribalterebbero completamente il vero codice deontologico, morale e professionale di chi fa comunicazione, cioè dire per vero solo ciò che è vero, dare per certo solo ciò che è certo, quello che invece è falso, chiamarlo come tale, specialmente se è diffamatorio, quello che è incerto, chiamarlo come tale, senza farlo furbescamente passare per certo. E questo discorso così elementare, ma oggi così difficile da far capire e soprattutto da far rispettare, con questo discorso chiudo il mio intervento, sperando che, nonostante l'argomento e forse anche il tono un po' insolito, sia stato di interesse per gli ascoltatori, perché è anche se gli ascoltatori magari non sono né giornalisti né informatori di qualche giornale o radio o televisione o sito internet, però riguarda evidentemente tutti gli ascoltatori in quanto ricettori di notizie, perché vogliono sapere come vanno le cose. Dobbiamo quindi lottare perché si continui a dire le cose come stanno, anche prima e al di là degli eventuali giudizi di valore su queste cose. E con questo concludo, ringraziando dell'attenzione, e ci risentiremo il mese prossimo, il mese di dicembre. Ave Maria, a presto.